Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E così siamo arrivati al primo appuntamento di aprile con la trasmissione di Radio Cooperativa che si occupa delle tematiche riguardanti la montagna, la provincia di Belluno e dintorni in particolare. Ben ritrovati ai radioascoltatori e un saluto a tutti da parte di Zenone Sovilla al microfono per i prossimi 90 minuti che saranno dedicati questa settimana a una sola tematica, peraltro molto vasta, articolata e soprattutto rilevante per la vita dei cittadini in tutte le zone d'Italia, ma è un tema che è molto sentito soprattutto in alcune aree come quella della provincia di Belluno. Il tema è quello appunto della riforma delle province. La provincia di Belluno, che come qualcuno di voi ricorderà, da molti anni e decenni si batte per ottenere una forma di autogoverno che in qualche modo riequilibri almeno parzialmente il deficit istituzionale, che diventa anche competitivo e quindi che ha riflessi sociali ed economici nei riguardi delle vicine aree a statuto speciale, soprattutto le province autonome di Trento e Bolzano, che sono concorrenti diretti in molti settori, turismo e non solo, e Belluno, che invece non ha avuto nessun riconoscimento in questi decenni, anzi da 2 anni e mezzo ha perso anche la provincia ordinaria, che è stata sottoposta a commissariamento dai vari governi che si sono succeduti, i quali invece di far andare la popolazione al voto per rinnovare gli organi della provincia hanno sospeso tutto, mandato un commissario che costa peraltro più degli organi politici della provincia ordinaria con il suo staff, e nel frattempo i vari governi hanno elaborato progetti di riforma generale del sistema delle province, con la parola d'ordine abolizione, che in realtà non è tale. Prima il governo Monti voleva accorpare le province, alla fine aveva deciso peraltro che quelle interamente montane come Belluno e Sondrio non potevano essere accorpate per ovvie ragioni di diversità delle politiche necessarie tra le aree di montagna e quelle di pianura, impossibile l'ibridazione all'interno di uno stesso ente di aree troppo diverse. Quindi per Sondrio e Belluno Monti aveva ipotizzato la permanenza della provincia precedente, della provincia ordinaria. Poi però è caduto il governo Monti, è caduto il suo decreto e non se n'è fatto più nulla. È arrivato Letta con il ministro Graziano Del Rio, già sindaco di Reggio Emilia, a elaborare un disegno di legge su questo argomento. Il motto a quel punto, per quanto riguarda diciamo la carica dei sindaci, Del Rio, braccio destro di Renzi, molti altri sindaci che sostengono questo governo, come Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, il motto è diventato cancellare, svuotare di poteri tutto ciò che si frappone al potere dei comuni da un lato, quelli grandi ovviamente, le grandi città, e lo Stato dall'altra. Quindi un doppio, diciamo, centralismo: portare poteri allo Stato da un lato e darne alcuni alle grandi città, e si crea così una saldatura, un'alleanza che ha sostanzialmente avviato un processo di desertificazione di tutto ciò che sta in mezzo, e ci stanno in mezzo anche i cittadini, così detto fra parentesi. Tant'è che parallelamente a questo disegno per depotenziare le province, ora il governo ne sta elaborando uno, il costituzionale, per azzerare di fatto anche i poteri delle regioni, e soprattutto per frenare qualunque possibilità che le regioni possano contrattare con lo Stato ambiti di maggiori competenze, quindi forme di autonomia, le cosiddette geometrie variabili dell'autonomia previste dalla riforma costituzionale del 2001, mai in realtà attuate da nessuno per varie ragioni, soprattutto per diciamo la scarsa capacità della classe politica italiana, e ora stiamo entrando in una stagione che fondamentalmente ha i profili di un'involuzione dal punto di vista dell'architettura e della partecipazione democratica. Il filo conduttore sembra un po' essere quello riassumibile nel tentativo di togliere peso specifico nella nostra democrazia a ognuno dei cittadini, al suo diritto, diciamo, di esercizio del voto, tant'è che per molti ambiti non si prevede che non serva neanche più votare, non servirebbe più votare, secondo il Premier Renzi, per il futuro Senato, che immagina lui, peraltro ora il presidente della stessa istituzione di Palazzo Madama, Pietro Grasso, ha iniziato a obiettare pesantemente rispetto a queste visioni in cui si formano assemblee senza che i cittadini le votino direttamente e alle quali si attribuiscono poteri molto evanescenti. Quindi Grasso, rispetto al Senato, dice che non può essere solo una Camera di rappresentanti eletti nelle regioni e nei comuni che ragionano solo di questioni riguardanti queste autonomie, peraltro svuotate ormai di poteri, nella visione di Renzi, bensì una Camera di garanzia che debba invece occuparsi di leggi importanti in ambiti significativi, a cominciare da quelle costituzionali. E quindi diciamo che si profila un certo braccio di ferro e che forse è la strada per ridurre gli spazi della democrazia, i luoghi della partecipazione e le dinamiche di compensazione, riequilibrio di poteri all'interno della formazione delle decisioni legislative nel nostro paese, forse è questo progetto, diciamo, di semplificare e dare più potere al Premier, al cosiddetto uomo solo al comando, incontrerà qualche difficoltà più del previsto. Staremo a vedere nei prossimi giorni. Questa settimana vi dicevo che il tema centrale è quello del disegno di legge approvato al Senato una settimana fa, mercoledì scorso, diciamo sostanzialmente in fretta, in due giorni, tempi contingentati, governo sostanzialmente assente in aula, è venuto solo il ministro Boschi il secondo giorno per dire che poneva la questione di fiducia. E cosa prevede questo disegno di legge, spacciato erroneamente per quello che svuota, cancella le province? Fondamentalmente trasforma le province in agenzie al servizio dei comuni per lo svolgimento di vari servizi importanti come gestione strade, edilizia scolastica e quant'altro, poi lo vedremo, e dà in mano ai comuni il potere sulle province e addirittura prevede che siano i comuni fra di loro, e quindi quelli maggiori, a decidere chi saranno i componenti dei mini consigli provinciali e il presidente della provincia. Poi, tra le altre cose, oltre a questo declassamento delle 107 province ordinarie, istituisce 10 città metropolitane, che potrebbero anche diventare di più, quindi le 10 città più grandi sostanzialmente ingloberanno nel territorio anche il territorio della precedente provincia, che quindi diventa città metropolitana, con la piccola differenza che chi non è abitante nel comune capoluogo non voterà più per gli organi di questa città metropolitana, ma saranno appunto gli esponenti del comune capoluogo a governare il territorio ampio. Anche qui quindi si è persa la possibilità da parte dei cittadini di interagire e di esprimersi su chi li deve governare, in questo caso i cittadini dei comuni minori, che si vedranno imposti appunto i governanti della città metropolitana scelti dal capoluogo, ex capoluogo di provincia. E a proposito di comuni minori, è interessante che mentre si fa un gran can-can attorno alla riduzione delle poltrone grazie a questa operazione di, tra virgolette, azzeramento degli organi politici provinciali, cosa su cui ama twittare in continuazione il Presidente del Consiglio, che ha scritto che se ne vanno 3.000 consiglieri provinciali e torneranno a casa a lavorare, in realtà non sono 3.000, saranno circa 1.800, e se loro tornano a casa, cosa peraltro tutta da vedere, altri ben 31.000 politici troveranno posto proprio nei comuni minori, giusto per confermare che qui siamo alla lobby dei comuni che si sta facendo strada, sgomitando e sostanzialmente indisturbata per ora nelle istituzioni. La legge, infatti, approvata, cosiddetta sulle province, prevede anche che si modifichino i criteri della rappresentanza che erano stati ridotti una decina d'anni fa, e ora si sostanzialmente si creano nuovi, si aumentano i posti nei consigli comunali, nei vari scaglioni, diciamo, demografici. Quindi abbiamo che nei comuni da sotto 1.000 abitanti fino a 5.000 abitanti aumentano i posti. Perciò si arriva a 26.000 nuovi consiglieri grazie a questa legge, e inoltre aumentano il numero anche degli assessori nei piccoli comuni, circa 5.000, chiamiamole così, poltrone da assessore, per un totale di 31.000 posti nei comuni. E quindi, insomma, il bilancio delle poltrone è abbastanza evidente. Quindi il problema che si poteva porre, semmai, sarà quello di come vengono retribuiti questi politici, e se il problema per le province era ridurre i costi, si potevano, per esempio, appunto, retribuire i consiglieri provinciali come un consigliere comunale di un comune di 5.000 abitanti, sempre tenendo conto che, come ha detto, criticando questa visione renziana, proprio la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Pietro Grasso, le riforme istituzionali, il funzionamento della democrazia, non si può prevedere soltanto utilizzando la calcolatrice dei costi, perché altrimenti veramente non ne usciamo più, e a suon di costi e di caste finiremo per arrivare a quella svolta autoritaria di cui parla un appello lanciato la scorsa settimana da alcuni illustri costituzionalisti e altri esponenti del mondo culturale e politico italiano, tra cui Gustavo Zagabeschi, Stefano Rodotà, Sandra Bonsanti, che appunto lanciano l'allarme per tutti questi disegni, dallo svuotamento del Senato ad altre dinamiche, il rafforzamento dei poteri del Premier, il depauperamento del ruolo delle regioni che ha in mente Matteo Renzi, e che è evidente indeboliscono il tessuto democratico della rappresentanza in Italia. Per aiutare gli ascoltatori di Radio Cooperativa a farsi un'idea di questo orientamento ideologico della maggioranza di governo e soprattutto dell'area renziana, che impone, diciamo, questa visione, tant'è che molti diciamo, in altri gruppi hanno votato sottolineando che non erano magari entusiasti del provvedimento, ma il governo ha posto la fiducia, come vedremo più avanti. Dicevo che per aiutare i radioascoltatori di Radio Cooperativa a farsi un'idea di tutto questo, ho pensato di proporvi alcuni, solo alcuni, degli interventi del dibattito generale in aula e delle dichiarazioni di voto che ci sono state martedì e mercoledì scorso, appunto, al Senato sul DDL Delrio, che riguarda appunto province, città metropolitane e comuni. E credo che questo ascolto, che cercherò di rendere sintetico ovviamente, vi consentirà sia di farvi un'idea sulla questione concreta di questo disegno di legge, sia dell'aria che tira rispetto alle riforme istituzionali che Matteo Renzi vorrebbe introdurre in Italia. L'ascolto comincerà con la difesa di questa legge sulle province e le città metropolitane e i comuni da parte del relatore di maggioranza, l'esponente del Partito Democratico Francesco Russo, e queste registrazioni sono tratte dal sito di Radio Radicale che, come sapete, trasmette le dirette e le differite dei lavori parlamentari e mette a disposizione poi tutti i materiali delle sue trasmissioni nel sito radioradicale.it, dove i materiali sono rilasciati con licenze libere Creative Commons, lo stesso tipo di licenza che utilizza Voci dalle Dolomiti per rendere poi disponibile il podcast al sito bellunopop.it e nel sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org. Ora dunque ascoltiamo l'introduzione per capire di che cosa stiamo parlando secondo il governo, da parte di Francesco Russo sul disegno di legge del Rio, cosiddetto svuota province.
Credo di non dire nulla di nuovo, sottolineando che quello che arriva oggi in aula non è certamente un provvedimento ordinario. Non lo è per la sua oggettiva rilevanza.
Ha preso la parola il relatore Francesco Russo.
Costituzionale, ma anche per il grado di emblematicità che nel suo percorso ha assunto la scelta di superare definitivamente il livello provinciale come uno dei livelli di governance e di articolazione politico-elettiva del nostro sistema istituzionale. Rispetto al testo che ci ha consegnato la Camera, il disegno di legge è stato notevolmente rielaborato, grazie ad un lavoro di cui ringrazio tutti i colleghi della Commissione, che seppure con gradi di condivisione diversi dello spirito che anima questo provvedimento, hanno reso il dibattito ricco e utile alle tante modifiche svolte. Ringrazio in particolare gli uffici per il contributo prezioso, la Presidente Finocchiara e il collega Pizzetti, cui si deve la maggior parte del lavoro emendativo svolto in questo ramo del Parlamento. Il DDL in esame, conosciuto ai più con il nome del sottosegretario Del Rio, arriva alla nostra attenzione e alla nostra approvazione anticipando altri provvedimenti, la riforma del Senato, il nuovo titolo quinto, la legge elettorale, destinati a cambiare radicalmente non solo l'assetto del nostro sistema costituzionale, ma anche lo stesso rapporto fra cittadini, territori, partecipazione democratica e istituzioni. Molti in questi giorni mi hanno ripetuto la domanda già ascoltata dall'onorevole Targetti in Costituzione: che male hanno fatto le province? Cercando una ragione a quella che appare la mission principale di questo DDL e a quello che ad alcuni è sembrato un accanimento del quale viene contestata anche talvolta l'effettiva capacità di generare risparmi all'amministrazione pubblica. Va detto, colleghi, che il tema dell'abolizione delle province non è nuovo. Già nella fase costituente si discusse ampiamente su quale fosse la migliore articolazione degli enti locali, nella prospettiva in particolare di istituire le regioni. In sede plenaria, grazie Presidente Bruno, si osservò infatti che le province erano ben lungi dall'essere entità meramente artificiali, come pure erano state definite. Nonostante ciò, il dibattito sulla reale utilità delle province e sull'eventuale opportunità di sopprimerle non cessò e riemerse costantemente nel corso della storia repubblicana, per poi divenire un tema ricorrente soprattutto negli ultimi anni. Oggi, pur registrando ancora qualche resistenza e qualche scetticismo, soprattutto in merito agli effettivi risparmi che questa norma produrrà e che saranno oggettivamente giudicabili solo fra qualche anno, si procede però ad un primo passo verso il superamento di questo ente, ma con l'accortezza di disciplinare le province, congiuntamente a città metropolitane e unioni e fusioni di comuni, nelle more di un intervento più generale di riforma del titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Voglio ricordare allora brevemente che il testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali si compone di 30 articoli, suddiviso in 6 capi, recanti di disposizione su città metropolitane, su province, su unione e fusione di comuni. Esso nasce dal disegno di legge 1212 di iniziativa governativa, già approvato alla Camera dei Deputati, al quale si è congiunto il disegno di legge 965 a prima firma della senatrice Ghedini, relativo all'istituzione delle città metropolitane e alle modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano. Per quanto attiene al primo aspetto, e sempre in attesa della riforma costituzionale del titolo quinto, l'articolo 2, comma primo, individua nelle regioni ad autonomia ordinaria le città metropolitane di Torino, di Milano, di Venezia, di Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria, specificando che i principi del presente provvedimento valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane, che in conformità ai rispettivi statuti venga adottata dalle regioni di Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. Ad essa si aggiungono Roma Capitale e le città istituite mediante leggi regionali già vigenti dalle summenzionate regioni ad autonomia speciale. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano e 2 assemblee presiedute dal sindaco stesso, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. La disciplina di tali organi è demandata allo statuto metropolitano. L'articolo 3 delinea il procedimento per la prima istituzione delle città metropolitane, compresa Roma città capitale, che sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime. il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza incaricata della redazione di un progetto di statuto. La conferenza, presieduta dal sindaco del comune capoluogo e costituita da un numero variabile di componenti, trasmette la proposta di statuto al Consiglio entro il 30 settembre 2014. Il presidente della provincia e a titolo gratuito l'aggiunto provinciale in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame restano in carica fino al 31 dicembre 2014, un dato che abbiamo innovato nella riflessione della Commissione. Il Presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio. Le province, definite enti territoriali di area vasta, sono oggetto delle disposizioni contenute negli articoli dall'11 al 17 del disegno di legge. All'articolo 11, in particolare, la Commissione referente è intervenuta specificando che le province sono disciplinate dal provvedimento in esame in attesa della riforma del titolo quinto della Costituzione. Non sono investite della nuova disciplina le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta. Forme particolari di autonomia possono essere riconosciute alle province delle regioni nelle materie di competenza legislativa regionale. Gli organi della provincia sono il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci. La nuova disciplina risultante dall'esame della Commissione prevede che in sede di prima applicazione del provvedimento l'Assemblea dei Sindaci per l'elezione del Consiglio provinciale sia convocata dal Presidente della provincia e dal Commissario entro il 30 settembre 2014, per le province i cui organi scadono per fine mandato in quello stesso anno, oppure successivamente entro 30 giorni dalla scadenza per fine mandato, ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Il capo quinto detta infine disposizioni sulle unioni o fusioni o incorporazioni di comuni. All'articolo 21, il comma 2, novella l'articolo 32 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 267 del 2000. In particolare la Commissione in sede referente ha previsto che il Presidente dell'Unione dei Comuni si avvalga per specifiche funzioni del segretario di un comune dell'Unione, senza maggiore oneri di finanza pubblica, laddove il testo approvato dalla Camera dei Deputati ne aveva previsto solo la possibilità. Voglio sottolineare che l'articolo 27 bis, introdotto nei corsi del lavoro di Commissione, stabilisce che il numero dei consiglieri e degli assessori nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non possa essere superiore rispettivamente a 10 e 2, e nei comuni con popolazione tra i 3.000 e i 10.000 abitanti non possa essere superiore a 12 e a 4. Prevede altresì che i comuni interessati dalle disposizioni relative al numero di assessori e consiglieri provvedano a rideterminarne gli oneri, sì da assicurarne l'invarianza. La previsione attuata attraverso una novella dell'articolo 46 del testo unico, che nella giunta nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%, è stata limitata dalla Commissione ai comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti. Un'ulteriore modifica prevede che i sindaci di comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sia consentito fino a un massimo di 3 mandati consecutivi in deroga a quanto previsto oggi dall'articolo 51 del testo unico sugli enti locali. È introdotta infine una novella al decreto legge 138 del 2011. In particolare è prevista l'incompatibilità tra le cariche di parlamentare e di governo con qualsiasi altra carica pubblica monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Così il relatore di maggioranza, l'esponente del PD Francesco Russo, ha illustrato, a mio modo di vedere, in termini assai deboli, quella che considera la bontà del provvedimento approvato la scorsa settimana al Senato, che adesso andrà alla Camera proprio nei prossimi giorni, perché bisogna fare tutto in fretta, tutto di corsa, perché bisogna twittare che sono state abolite le province, cosa peraltro non vera. Continuiamo quindi questa nostra ricognizione nelle pieghe del dibattito parlamentare che si è svolto in fretta e furia anche questo martedì e mercoledì scorso al Senato su un problemino da poco, quindi ce la può cavare in un paio di giorni, che è appunto la riforma delle articolazioni periferiche dello Stato attraverso una legge ordinaria, già cosa anomala, come sentiremo. Poi infatti è stata posta la questione di costituzionalità la pregiudiziale di costituzionalità su questo provvedimento, che è stata respinta per soli 3 voti, diciamo, di scarto. Il governo rischiava di andare sotto in aula e il provvedimento di finire nel cestino. Destino peraltro che avrebbe meritato, e le cose non sono andate così, e sentiamo ora appunto la prosecuzione del dibattito con l'intervento dell'esponente di Sinistra Ecologia e Libertà, Massimo Cervellini. Siamo sempre in sede di discussione generale, quindi una settimana fa esattamente al Senato, martedì scorso.
È iscritto a parlare il senatore Cervellini, ne ha facoltà, prego.
Grazie Presidente, senatrici, senatori. Beh, questa vicenda è iniziata male, malissimo. Tutti hanno ricordato durante
il gruppo misto Sinistra Ecologia e Libertà
la pretesa con un decreto di affrontare questioni schiettamente istituzionali, di previsione costituzionale, ma quel che ci fa dire che alte sono le preoccupazioni, indubbiamente, è il fatto che rischiate di proseguire peggio. La Corte Costituzionale ha parlato in maniera molto chiara. Le prescrizioni, così come anche su altri argomenti delicati, vedasi legge elettorale, ci devono rappresentare come una stella polare su cui muovere rispetto alle correzioni di merito e di metodo, degli strumenti da usare, perché altrimenti accade una cosa terribile che a danno già procurato, perché avete già procurato un danno. Il decreto, poi risultato essere incostituzionale, ha messo in moto un meccanismo, ma se su quegli effetti negativi e quindi il rischio di avere la chiamata elettorale in tante province perché innescata appunto da quel decreto, se a quell'effetto si risponde con la confusione su questi temi delicatissimi che riguardano le condizioni di vita di milioni di cittadini, di donne e di uomini in termini di servizi, di qualità di essi, se a questo si risponde in quel modo, in questo modo, a danno segue danno. Se detto e ho ascoltato i nani sulle spalle dei nani, e se questi nani pretendono di annullare l'opera dei giganti della Repubblica, della nostra Repubblica, noi sappiamo la strada che si prende, che si intraprende, ma dove porta, i rischi. Nel non rispondere a domande semplici a cui il legislatore che propone un percorso è indispensabilmente vincolato. Le province restano o no? Perché non è chiaro. È noto che non è chiaro nemmeno nei presentatori, in chi sostiene questo provvedimento. L'altra domanda: si colpisce solo la democrazia e resta la burocrazia e i costi? E l'inefficienza va fuori controllo? Diventa ordinaria? Perché questo mi pare che è il filo rosso che lega questo provvedimento. Si dicono le cose più disparate. Gli eletti percepiscono troppo. E diamogli di meno, diamogli la metà, non basta, oltre. Non bisogna su questo fare nessun disegno, legge costituzionale, No, questa legge non funzionerà. Il rischio non è quando si dice che si butta acqua sporca e bambino. No, qui rischiate di fare il miracolo. Resta l'acqua sporca e buttate purtroppo il bambino. Il dato del voto sulla questione pregiudiziale è stato richiamato. E beh, io invito su questo davvero a un supplemento di riflessione. Se non basta, se ritenete che non sia sufficiente per determinare uno stop alla strada che avete intrapreso, beh, allora però ascoltate quanto viene detto, ascoltate come non state facendo quanto viene detto, perché la necessità di un disegno di legge costituzionale su queste tematiche che toccano i nervi su cui si regge uno Stato, che hanno necessità di essere pensate, sviluppata una riflessione, che ascolta il Paese nel suo profondo, perché tutto certo si può cambiare, purché quando si tratta di queste tematiche, dell'impalcatura istituzionale su cui si regge un Paese, deve essere fatto con la indispensabile armonia, altrettanto netta, così come sulle questioni che attengono al riordino razionale, chiaro, e che possa quindi rispondere: sì, vogliamo superare, abolire le province dentro un disegno razionale, non tenendoci l'impalcatura magari burocratica e colpendo solo la democrazia, non cambiando solo nome alle cose che si chiamano allora adesso città metropolitane. La metropoli è una cosa complessa su cui si sono fatte scritte, dette cose importanti, non è che si battezza come si può fare con un bambino o una bambina, la chiamerò metropoli. No, deve rispondere a delle economie di scala, deve rispondere a una massa critica senza la quale possiamo chiamarle città metropolitane, tali non sono e non saranno, e si determinano aspettative che andranno a sbattere. Non avete una visione indispensabile rispetto a un riordino armonico. Si è detto di regioni, di comuni, a volte in maniera insufficiente. Le province hanno dovuto fare supplenza in aree complesse, magari caratterizzate da un grande capoluogo, penso a quella di Roma che conosco abbastanza, per riequilibrare rispetto a piccoli comuni, ma anche rispetto a medi comuni. Allora non è che abbiamo una posizione conservatrice, dobbiamo difendere le province, punto. Assolutamente no, assolutamente no. Ma dentro un riordino razionale, scientifico, perché se no sappiamo quello che non c'è più. Una programmazione, per esempio, sull'edilizia scolastica, che priverebbe i piccoli e medi comuni, non solo i piccoli comuni, tanto più in questa fase di crisi, di poter programmare una dignitosa rete di istituti superiori, che c'è stata nel nostro paese solo in virtù, laddove l'hanno fatto, poi ci sono province che non l'hanno fatto e sono state, spero, penalizzate dagli elettori. E quindi avevano orientamenti politici diversi e si sono alternate. Quando c'è la democrazia questo può accadere. Certo, i nominati no. I nominati rispondono a chi li nomina, è del tutto evidente. E poi arriveranno pure i costi dei nominati, non c'è alcun dubbio. Vi sfido a scommettere quello che accadrà, perché con le istituzioni non si gioca, non si scherza. I danni sono incalcolabili e non solo, innanzitutto, ma non solo di natura economica. La corruzione, non ci diamo strumenti di controllo. Se erano insufficienti quelli dell'attuale impalcatura, e non solo per le province, voglio ricordare, perché scorrendo, credo che siete in condizione di farlo tutti e smentirmi in caso, scorrendo le vicende che hanno caratterizzato la corruzione di questi anni, che ha attraversato tutte le pieghe del nostro sistema, non primeggiano le province. Voglio spezzare una lancia, che non mi fa dire allora difendiamo, lasciamo tutto come sta, per carità, però voglio ricordarlo che non è lì che si è determinata il massimo della corruzione. Allora io credo che se quei 3-4 voti che non hanno fatto passare la questione pregiudiziale servissero per una riflessione, di affrontare in maniera organica e armonica il problema della democrazia, dei poteri, del risparmio dei costi, che è un diritto, e termino, allora ci sarà tutta la disponibilità di Sinistra Ecologia e Libertà ad affrontare nel merito e concorrere a trovare sicuramente le soluzioni per determinare un paese più efficiente e più democratico. Se invece si vuol colpire solo appunto da una parte, lasciando l'inefficienza e i costi e colpendo la democrazia, demagogicamente noi non ci staremo. Grazie.
Questo era l'intervento in discussione generale al Senato la settimana scorsa di Massimo Cervellini, esponente di Sinistra Ecologia e Libertà, molto critico nei riguardi del disegno di legge approvato poi dall'Aula sulla riforma delle province e l'istituzione delle città metropolitane e quant'altro. Stiamo ascoltando questi interventi grazie all'archivio di Radio Radicale e naturalmente ho scelto, dopo avervi fatto ascoltare l'introduzione da parte del relatore di maggioranza che difende il provvedimento, ho scelto una selezione di interventi critici ovviamente sull'impianto di questa legge, perché la propaganda a favore di questa legge ormai è amplificata da gran parte dei mass media a tutti i livelli, quindi penso che il servizio da fare agli ascoltatori di Radio Cooperativa sia appunto proporre le riflessioni critiche che aprono squarci anche di verità su questa operazione, che ha veramente un profilo di elevatissima demagogia, secondo me, così come di delicatissima e precaria tenuta sul piano democratico.
Won't you come back to me? Take me anywhere and let me see what it meant and who you are again after you let the phone fall from your hand. And make no mistake, old friend, you can cheat me, beat me, I'll pretend all the tricks and whips at my expense did not cut and grind me, bruise and bind me. These days have tumbled down, not a nicked and scraped thing. Shout out loud and in these early moments, unsuspecting, plant my feet, took my swing away. There's nothing left. My friends are fakes. There's no good leads. It's just the last man standing in the reeds. And just rewards prisoners freed. And I remember we were kind, but you had something else in mind. And I looked back, the screen went black, and I never saw you cry. his prying eyes, they flexed. They heaved and opened up this prize that held it close up to my chest. I thought, is this where big girls go to rest or rise? And are we blind or blessed, sailing words across the great divide? I came undone, came undressed, and on the shore you breathed a sigh of hallowed pauses, reasons why you made no sound. I stand my ground, that was no kind of goodbye. Summer moved to tears. This never was my style, so let's rest a while and then reappear. With somebody new. Now on my mark, yes, sad, don't go. Demand that we both dispossess. Oh, break me, mend me, great defender, take me, send me, I surrender. We agree it's time to say goodbye.
La band dei Bird of Youth con The Great Pretender, una canzone tratta dal freemusicarchive.org, musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, le licenze utilizzate anche per il podcast di questa trasmissione di Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti, licenze utilizzate anche da Radio Radicale per mettere a disposizione di tutti i materiali audio nel suo sito, tra i quali appunto le sedute del parlamentari da cui attingiamo questa settimana per farvi ascoltare alcuni degli interventi che si sono tenuti in aula sul DDL cosiddetto Del Rio, dal nome dell'ex ministro degli affari regionali, oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio, braccio destro di Matteo Renzi, Graziano Del Rio, grande promotore dell'iniziativa di legge per svuotare le province e trasferire i loro poteri ai comuni, e come diciamo anticamera di altre riforme che svuoteranno di potere le regioni, i territori, per restituirli allo Stato centrale. E questa è Radio Cooperativa, che vi ricordo è una emittente che ha bisogno del vostro contributo per farvi ascoltare anche queste voci che vi dovrebbero poter far riflettere e avere strumenti di conoscenza maggiori per ragionare per esempio su questa questione riguardante l'organizzazione della democrazia territoriale e il cosiddetto decentramento, trasferimento di poteri da Roma alle periferie. Quindi se volete dare una mano a questa voce di libertà che va in onda in FM e in streaming al sito radiocooperativa.org, potete utilizzare un conto corrente postale che è il numero 120 823 01 120 823 01, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Conto corrente postale 120 823 01, per chi può dare una mano a Radio Cooperativa. Per contattare invece questa rubrica potete utilizzare un indirizzo di posta elettronica che è radio@bellunopop.it. Se volete telefonare a Voci dalle Dolomiti è un numero dove, se non risponderò, troverete comunque una segreteria. potete comporre lo 0437 18 35 735. E ora proseguiamo la nostra carrellata su alcuni degli interventi che si sono svolti la settimana scorsa al Senato nell'ambito del dibattito contingentato nei tempi, sincopato nei modi per scelta della maggioranza di governo riguardante il disegno di legge che azzera i poteri delle province e li trasferisce ai comuni. E in questo caso siamo ora al secondo giorno dei due soli giorni di dibattito. Si apre il secondo giorno con la richiesta da parte del governo della questione di porre la questione di fiducia. Perché? Perché il giorno prima il governo ha traballato, in precedenza aveva traballato in commissione dove era andato sotto in un paio di votazioni e dove poi aveva deciso sostanzialmente di mettere il veto su tutti gli emendamenti promossi dai gruppi di opposizione o anche di maggioranza per migliorare il profilo soprattutto democratico di questa legge, fra gli altri emendamenti bocciatissimi dal governo e dalla maggioranza, quello promosso dal parlamentare bolzanino Francesco Palermo, pur a sua volta componente indipendente del gruppo delle autonomie che sostiene il governo di centrosinistra. Dicevo, il suo emendamento aveva previsto che per le province interamente montane che richiedono gli strumenti di autogoverno particolari, confinano con Stato estero e con aree a statuto speciale, i cittadini avessero almeno il diritto di continuare ad eleggersi i loro rappresentanti nell'organismo a statuto ordinario, ma anche questo è troppo secondo il governo, perciò l'emendamento è stato bocciato senza speranza, così come molti altri. Dicevo che il governo ha posto la questione di fiducia perché il giorno prima il Movimento 5 Stelle aveva sollevato la pregiudiziale di costituzionalità su questo disegno di legge sulle province. Per farla breve, diceva giustamente peraltro il Movimento 5 Stelle che non si può modificare sostanzialmente svuotare un ente previsto dalla Costituzione utilizzando lo strumento della legislazione ordinaria, come ha fatto il governo in questa occasione. La pregiudiziale di costituzionalità avrebbe sostanzialmente bloccato l'iter di questo disegno di legge, sarebbe stata una sconfitta pesantissima per il governo. Questa sconfitta non è arrivata perché sono mancati soltanto, pensate, tre voti. Sono mancati tre voti, l'approvazione della pregiudiziale di costituzionalità che avrebbe affossato il disegno di legge Delrio sulle province. Da dove sono mancati questi voti si possono vedere le cose da vari punti di vista. Si può per esempio notare che una quindicina di senatori di Forza Italia, fra i quali Denis Verdini, l'interlocutore principale di Matteo Renzi per la preparazione del terreno in vista dell'accordo su legge elettorale e riforme istituzionali fra Renzi e Berlusconi, era nella pattuglia, diciamo, di berlusconiani assenti al momento del voto. Ma si può anche notare che un gruppo che sostiene il centrosinistra renziano, come quello delle autonomie, composto in particolare da esponenti autonomistici del Trentino e del Sud Tirolo, della SVP, la Südtiroler Volkspartei, del Partito Autonomista Trentino Tirolese, più qualche altro membro, a loro volta hanno sostenuto il governo, cioè hanno bocciato la pregiudiziale costituzionalità, quindi per loro va tutto bene. Svuotare le province, purché siano le altre, quelle ordinarie, non le loro, quelle speciali, va benissimo, tant'è che poi al momento del voto di fiducia su questo provvedimento voteranno sì, cosa che avrebbero fatto peraltro anche se il governo non avesse posto la questione di fiducia. Insomma, molto fedeli al governo, molto meno ai principi del federalismo e dell'autonomismo, che pure si trovano addirittura nel, diciamo, nome per alcuni di questi partiti della forza politica e comunque fanno parte proprio del nucleo costitutivo dei loro valori e principi, ai quali evidentemente sono pronti a derogare, ad abdicare, a patto che le conseguenze non ricadano su di loro ma su altri territori. La questione è particolarmente delicata, ha profili abbastanza indecenti e forse sarà oggetto di qualche discussione in ambito politico. Vedremo che cosa succederà. Ecco dunque l'apertura della discussione sulla questione di fiducia chiesta dal governo. Siamo sempre nell'aula del Senato, grazie alle registrazioni messe a disposizione con licenze Creative Commons nel suo sito da Radio Radicale e riprese qui a Radio Cooperativa nella rubrica Voci dalle Dolomiti, che va in onda il martedì dalle 17.30 alle 19.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà, prego. 5 minuti.
Signor Presidente, colleghi, benissimo, oggi il Corriere della Sera titola in maniera molto efficace la battaglia delle province. A me sembra che la discussione su questo provvedimento, fortemente voluto, fortemente quanto ostinatamente voluto da chi sostiene che si debba correre, insomma, io penso che la discussione su questo provvedimento abbia fatto perdere il senso dell'orientamento a chi, a furia di correre, potrebbe andare a sbattere, facendosi molto male. E già il fatto di aver dovuto porre la questione di fiducia è di per sé significativo, in quanto Matteo Renzi aveva assicurato diverse volte che avrebbe fatto ricorso a questo strumento solo in casi eccezionali. Se si ricorre subito a questo strumento, evidentemente il governo già dimostra di essere in panne dopo pochi passi. Usando la metafora del running, visto che Renzi è un runner, direi che già affanna a distanza di neanche un mese dal suo insediamento. Però voglio andare oltre e voglio provare a ragionare, sempre che qua ci sia qualcuno che voglia farlo, perché il problema è che manca appunto la volontà di farlo. Le riforme si fanno credendoci, studiando e avendo chiari gli obiettivi da perseguire. Se gli obiettivi da perseguire sono, come c'è stato più volte ripetuto, quelli di ricondurre la spesa pubblica a dimensioni più congrue, più sostenibili, soprattutto comprimendo gli sprechi, benissimo, anche in questo caso, perché non aver l'umiltà di ricorrere ad uno strumento che la nostra Costituzione impone e che già verrà richiamato da tanti giuristi, perché noi andremo incontro a contenzioso, lo strumento del disegno di legge di natura costituzionale per riorganizzare tutti gli enti locali. Io voglio far capire semplicemente questo ai colleghi. Intanto ci sono parecchie perplessità sollevate finanche dalla Corte dei Conti sulla consistenza effettiva dei risparmi che si porteranno a casa a regime, e questi rilievi sono mossi dalla Corte dei Conti, non dal Movimento 5 Stelle o da qualche eretico della politica. Però oltre a questo, se proprio si vuole risparmiare, perché non si inizia a per esempio prendere in carico, oltre che una riforma dell'architettura ordinamentale, anche una semplice misura che preveda il dimezzamento o addirittura anche più rispetto ai costi che effettivamente questi enti fanno sopportare ai cittadini italiani, ai contribuenti italiani? Ma tutto questo non si è visto. Si è visto semplicemente un tentativo, se volete anche goffo, di usare le parole per nascondere politiche della conservazione. Noi andremo ad abolire le province, anche se è un gioco di parole, perché noi di fatto aboliremo gli organi elettivi che finora hanno governato le province. Li sostituiremo con altri organi che avranno la possibilità e il compito di espletare le stesse funzioni. E daremo mandato, per esempio, alle regioni a statuto speciale di provvedere da sé a indicare quali possano essere le città metropolitane che l'attuale DDL permette loro. Ora, sappiamo da più tempo che, per esempio, le regioni a statuto speciale non hanno brillato per oculatezza nella spesa. Però il mio tempo sta per scadere e ragionare conta poco in quest'Aula. Ormai ho capito che le parole molto spesso qui sono semplicemente destinate agli stenografi e a chi vorrà con pazienza magari leggere. A me piacerebbe far tornare la politica in quest'Aula, Aula che è capace soltanto di distrazione e dissipazione. Da un lato lo Stato dissipa risorse, in quest'Aula forse tanti dissipano parole.
Questo era l'intervento critico e amaro del senatore Nicola Mor del Movimento 5 Stelle e ora vi faccio ascoltare le riflessioni sul disegno di legge province che ha fatto in aula Giuseppe De Cristofaro di Sinistra Ecologia e Libertà, che apre altri sguardi critici e problematici su questo provvedimento.
In verità guardiamo a questo provvedimento con grande sconcerto, se posso utilizzare queste parole. Un provvedimento che ci sembra enormemente confuso, ci sembra che ancora una volta, peraltro anche ponendo la questione di fiducia, come spesso accade da molto tempo a questa parte nella nostra politica, invece di partire dalla testa per l'ennesima volta si parte dalla coda. E soprattutto, diciamo così, forse perché siamo in un'epoca storica un po' particolare, nella quale conta di più l'apparenza della sostanza, per cui è più importante poter sparare una dichiarazione in prima pagina di un giornale e poter dire che 3.000 politici, come ho letto stamattina, non avranno più lo stipendio o cose di questo genere. Ebbene, io credo che si fa purtroppo una enorme confusione e penso anche che bisogna stare molto accorti a maneggiare in maniera così disinvolta la demagogia. Io credo, e lo penso da molto tempo a questa parte, che la politica dovrebbe fare ben altro per rispondere all'antipolitica, se posso utilizzare queste parole. E innanzitutto dovrebbe avere un atteggiamento serio, rigoroso, finanche scientifico, mi verrebbe da dire, ai miei colleghi del Partito Democratico in particolare, perché sennò finisce che la demagogia, come le bugie, finisce con l'avere le gambe corte. Poi la verità si scopre appunto che molti sono proclami e non sono cose serie, e si scopre anche appunto che è servito di più utilizzare un argomento piuttosto che un altro per avere il titolo sul giornale, ma è servito molto di meno per cambiare realmente le sofferenze democratiche e sociali di questo Paese. Questo provvedimento è esattamente questo: grandi titoli sparati, grande demagogia, pochissima sostanza. Le province rimarranno, ma non ci sarà più la democrazia. Io ve lo dico con grande attenzione, ma dove stiamo andando? Dov'è la visione di fondo, strategica, del governo Renzi rispetto a questi nodi centrali? E anche sull'utilizzo delle maggioranze parlamentari vorrei davvero che si facesse un ragionamento. Insomma, a me colpisce molto che noi una volta parliamo della vicenda della legge elettorale sulle elezioni europee, che riguarda la democrazia, e lo facciamo con un tipo di maggioranza parlamentare. In quel caso finanche allargata al Movimento 5 Stelle, che non si fa nessun problema a votare una norma allucinante come quella di uno sbarramento inutile in una competizione come quella delle elezioni europee. Poi parliamo dell'Italicum e lì c'è un'altra maggioranza ancora, anche quella con sbarramenti molto alti, anche quella con un'idea che riduce la democrazia e la possibilità di partecipare al gioco democratico. Poi discutiamo delle riforme costituzionali e chissà cosa succederà. Non sappiamo ancora quale sarà la maggioranza, se ci sarà, si leggono cose sui giornali veramente di tutti i colori, finanche appunto di porre questioni di fiducia su argomenti evidentemente sui quali non può essere posta la questione di fiducia. Poi si discute di un provvedimento come questo, ancora una volta, senza capo né piedi. Allora io vorrei capire davvero dove stiamo andando. Qual è la visione di fondo del governo Renzi rispetto al tema democratico, rispetto al tema di come si è consumata la democrazia nel corso di questi anni e quali sono gli strumenti più efficaci per rimettere in campo un percorso democratico? Noi abbiamo bisogno di allargare la democrazia, non certo di restringerla. non certo di farla diventare appannaggio esclusivo di pochi partiti politici, peraltro delegittimati dal fatto che nel corso di questi anni, come tutti sappiamo, si è ridotta enormemente la percentuale di quelli che vanno a votare. Noi, per esempio, esprimiamo un dissenso assoluto sull'ipotesi che si possa sostituire il suffragio universale, fatemi usare ancora questa espressione, con questa idea un po' balorda delle elezioni di secondo livello. Che cosa sono le elezioni di secondo livello? E se si vogliono introdurre elezioni di secondo livello, bisognerebbe allora sì estendere un grande dibattito politico nel Paese, far diventare questi temi evidentemente oggetto di riflessione condivisa e collettiva. Si sceglie invece un'altra strada. Noi siamo molto preoccupati, pensiamo che in questo modo appunto magari si ottiene qualche titolo di giornale in più, ma certamente non si risolvono i problemi strutturali del Paese. Grazie.
Molto preoccupato del profilo democratico di queste riforme imposte al galoppo da Matteo Renzi e dalla sua maggioranza era la voce del senatore di Sinistra Ecologia e Libertà Giuseppe De Cristofaro. E se lui è molto preoccupato perché si sottraggono spazi di democrazia, non c'è più l'elezione diretta, ci sono tutte queste manovre per cui i sindaci avranno molti poteri a livello territoriale per spartirsi altre poltrone e così via, e magari con un filo diretto con altri sindaci che però stanno a Roma al governo, non è affatto preoccupato Karl Zeller, esponente della Südtiroler Volkspartei, partito autonomista del Sud Tirolo, che però quando si parla delle altre autonomie, non delle loro, di quelle speciali, va tranquillamente a sostenere i provvedimenti del governo, anzi con molto entusiasmo, come sentirete da questa dichiarazione di voto che ha espresso al Senato mercoledì scorso nelle veste di capogruppo del gruppo parlamentare per delle autonomie, del quale fanno parte fra gli altri anche gli esponenti del partito autonomista Trentino-Tirolese, a loro volta sostenitori di questo disegno di legge che non riguarda le province e le regioni a statuto speciale, riguarda fondamentalmente il resto d'Italia, mentre sostengono con grande calore questo disegno di legge gli stessi esponenti autonomistici del Trentino e del Sud Tirolo, che evidentemente possono abdicare ai loro principi costitutivi proprio della loro essenza di partito e di forza politica, a patto che questa abdicazione abbia conseguenze sugli altri territori, non sul Trentino Alto Adige naturalmente. Ecco, parallelamente, mentre votano a favore di questo disegno di legge sulle province ordinarie da svuotare di poteri, gli autonomisti istituzionali che fanno parte del centro-sinistra di Trento e di Bolzano, così come gli esponenti di altri partiti eletti in quel territorio, come il PD, sostengono i disegni di legge che riducono gli spazi di democrazia nei territori altrui e parallelamente stanno trattando con il governo per avere garanzie sulla piena tutela dello status delle autonomie speciali nell'ambito della riforma del titolo quinto della Costituzione annunciata dal governo Renzi, nella quale invece il governo intende diminuire i poteri delle regioni ordinarie, e non solo, stanno trattando con il governo anche l'aumento delle competenze da destinare alle province autonome di Trento e Bolzano, e lo stanno facendo anche forti del fatto che il sottosegretario al Ministero degli Affari Regionali è proprio un eletto in Trentino Alto Adige, per la precisione in provincia di Bolzano, Gian Claudio Bressa, che guarda caso è stato anche il relatore di maggioranza alla Camera dei Deputati proprio del disegno di legge Delrio sul il cosiddetto svuota provincia di cui stiamo parlando oggi qui a Voci dalle Dolomiti, e lo stesso Gian Claudio Bressa è quindi un interlocutore importante per queste province a statuto speciale che vogliono aumentare il loro potere locale mentre agli altri viene sottratto. E in tutto questo c'è forse da chiedersi anche se non ci sia una questione di stile ad andare appunto a occuparsi delle situazioni delle aree a statuto ordinario, proprio essendo stati eletti o provenendo da aree a statuto speciale, delle quali si difendono gli interessi, anzi addirittura il nucleo del mandato elettorale per molti esponenti eletti nelle province a statuto speciale di Trento e di Bolzano si riduce proprio alla difesa degli interessi territoriali, direi a una declinazione egoistica dell'autonomismo, visto che a quanto pare dell'autonomismo altrui, visto il voto sul disegno di legge province ordinarie, dell'autonomismo altrui pare non ci si faccia molto carico. Ecco dunque la dichiarazione di voto del senatore Karl Zeller della Südtiroler Volkspartei, che fra l'altro è noto anche forse a qualcuno se lo ricorderà perché fu tra quelli che il famoso 14 dicembre 2010, quando ci fu il voto di fiducia che salvò il governo Berlusconi, ecco, Karl Zeller fu tra quelli che votarono a favore del governo Berlusconi, quindi non votarono la mozione che avrebbe fatto cadere l'esecutivo, al quale fu così consentito di continuare ancora un po' di mesi. Lo stesso Zeller poi nell'ottobre scorso, quando in giunta per il regolamento del Senato si votava per il voto segreto in aula sulla decadenza di Berlusconi, anche lì Karl Zeller si era schierato contro il voto segreto. Eccolo dunque ora a dichiararsi con entusiasmo a favore del disegno di legge Delrio sulle province.
È iscritto a parlare il senatore Zeller, ne ha facoltà.
Onorevole Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevole Bressa, il gruppo per le autonomie MAIE-PSI voterà la fiducia al Governo.
Presidente del gruppo per le autonomie.
A favore che con il disegno di legge in esame si sia trovata una soluzione che consente di non procedere al rinnovo degli organi provinciali già commissariati, il che avrà effetti positivi anche sulla riduzione della spesa pubblica. Con questo provvedimento il governo Renzi mantiene quanto promesso ai cittadini. Non approvare il presente disegno di legge significherebbe non far seguire ai tanti annunci e alle parole i fatti e costituirebbe un'ulteriore perdita di credibilità per le istituzioni e per la politica. Il ricorso al voto di fiducia, vista la mole degli emendamenti, è stata dunque una scelta obbligata che noi condividiamo. Giudichiamo inoltre positivo che il Governo abbia preferito disciplinare la materia attraverso un disegno di legge senza ricorrere alla decretazione d'urgenza, rispettando così i moniti della recente giurisprudenza costituzionale in tema di limiti all'utilizzo dei decreti legge da parte del Governo, soprattutto quando si tratta di riforme ordinamentali. Ovviamente questo provvedimento è da considerarsi come una mera soluzione ponte in attesa della riforma del Senato e della riforma del titolo quinto della Costituzione. A tal riguardo ci tengo a sottolineare che il gruppo per le autonomie PSI-MAIE si augura fortemente che l'iter delle riforme annunciate prosegua speditamente senza intoppi, e sarebbe questo il segnale forte della politica nei confronti dei cittadini. Grazie.
Grazie senatore Zeller.
Ecco, dopo l'entusiasmo con cui il senatore autonomista sudtirolese Karl Zeller sostiene il disegno di legge del governo che toglie autonomia agli altri, però non al Sudtirolo o al Trentino, passiamo ad ascoltare la senatrice Loredana De Petris di Sinistra Ecologia e Libertà, un breve passaggio del suo intervento per mettere a fuoco alcune delle criticità che la sua forza politica ha denunciato rispetto a questo disegno del governo.
Credo che avremmo avuto la necessità forse di fare un ragionamento un pochino più serio. Le province, non solo perché la parola non si può eliminare, ma perché nei fatti vengono appunto conservate, gli enti d'area vasta, province vengono conservate. Che cos'è che viene eliminato? Vengono solo eliminate le elezioni. Questo è il punto, l'elezione diretta. Molti miei colleghi, e questo è un tema che so che anche dentro la maggioranza, del motivo per cui si è messo la fiducia, è una questione che molti non sottovalutano, perché alla fine l'obiettivo di tutto questo provvedimento è quello di instradarci sempre di più verso un un sistema, una riorganizzazione della rappresentanza. Soprattutto oggi è stata coniata, diciamo, da Bressa la rappresentanza territoriale. Non so se sono le montagne che volano solo, qualcuno la dovrà, diciamo, la rappresentanza, una legittimità, se questa, se viene dal popolo, perché questa è la democrazia e c'è un'elezione diretta. Invece noi ci stiamo instradando verso un sistema sempre di più che è quella del secondo livello. E guardate, questo secondo livello produrrà un'operazione di mera spartizione, così come è avvenuto con gli attuali commissari, perché i commissari delle province se li sono spartiti, non sono commissari prefettizi come si fa in altri casi, ma sono, diciamo, o i vicepresidenti residui o appunto in una spartizione, diciamo, tra le forze maggiori. E questo accadrà anche, sarà implementato attraverso il sistema e l'adozione del secondo livello. Questo è l'elemento politico grave di questo provvedimento, perché non solo si limita a questo e a questo disegno di legge, ma noi sappiamo perfettamente, perché è stato già annunciato, è la stessa strada che viene indicata per il Senato delle autonomie, e questo sembra e si sostanzia come la questione vera che qui si vuole passare in secondo piano, ma è la questione vera. E questo imporrebbe a tutti, perché noi siamo eletti dai cittadini, forse imporrebbe a tutti una riflessione seria, soprattutto in un momento di crisi della rappresentanza, anche di crisi della democrazia. Pensate che la risposta sia quella di eliminare le elezioni, sia quella di fare le spartizioni, di fare un elenco di nominati che fanno le liste dei consiglieri e se lo dividono tra di loro. Forse questo avrebbe imposto a tutti noi una riflessione più seria di come riprendere un rapporto forte dei cittadini, come farli contare i cittadini, non estremetterli.
Questa era Loredana De Petris di SEL, che criticava l'impostazione del governo rispetto al disegno di legge sulle province e non solo. Ora vi faccio ascoltare l'intervento prima di Maurizio Rossi e poi di Salvatore Di Maggio, entrambi del gruppo Per l'Italia, che sono intervenuti in sede di dichiarazione di voto per dire che loro no, non avrebbero votato questo provvedimento malgrado la questione di fiducia posta dal governo. Non c'è disciplina di maggioranza che tenga se ti fanno votare qualcosa che va così contro i tuoi principi e quelli che ritieni siano i principi democratici. Ecco innanzitutto l'intervento di Maurizio Rossi.
Annuncio il mio voto in dissenso dal gruppo. La dichiarazione di voto del Presidente Lucio Romano è condivisibile nei contenuti, ma alla fine, pur criticando il disegno di legge, ha annunciato un voto favorevole in quanto è stata posta la fiducia. Non accetto di modificare il mio pensiero e quindi il mio voto, perché l'ostinazione, se non l'arroganza, porta il governo a porre la fiducia. Lei aveva una possibilità, Presidente del Consiglio, molto semplice, che era quella di ritirare un disegno di legge sbagliato, costoso per i cittadini, che lascia anche molti dubbi sulla possibile applicazione. L'indubbiabilità di questo governo di comunicare non è motivo sufficiente per modificare il mio voto, per paura di apparire tra i difensori delle province. Il sistema degli enti territoriali va rivisto nel suo insieme, partendo dalle regioni, non dalle province. Vivo proprio in una regione che è la più costosa di tutto il nord Italia, la Liguria, 2.400 euro pro capite contro 2.000 delle altre regioni. Pensi che solo la Liguria, se portasse il suo costo a quello delle altre regioni, farebbe risparmiare oltre 500 milioni di euro. E condivido tutte le preoccupazioni dei costi delle città metropolitane, che in regioni piccole si sovrappongono alle regioni. Non ritengo corretto quindi modificare le mie convinzioni di voto, né perché il governo ha deciso di porre la fiducia, né per eventuali problemi di immagine. E tengo a chiarire che in altre occasioni potrò votare altri disegni di legge, qualora ne condivida i contenuti, nell'interesse del Paese e senza farmi condizionare, analogamente ad oggi, dal voto di fiducia. Voterò pertanto contro questo disegno di legge.
E dopo l'intervento di Maurizio Rossi in dissenso dal suo gruppo, quindi contro il DDL del Rio sulle province, ecco quello di Salvatore Di Maggio, anche lui esponente di Per l'Italia al Senato, che vota in dissenso rispetto al suo gruppo, malgrado la questione di fiducia posta dal governo. Due casi, cui se ne è aggiunto un terzo per la verità, un altro senatore di maggioranza che è andato contro la maggioranza per far prevalere i principi rispetto a questo provvedimento, cosa che non hanno fatto, come vi dicevo, gli esponenti in Senato che rappresentano il Trentino e l'Alto Adige e che fanno parte addirittura del gruppo che si richiama proprio al tema delle autonomie, ai valori dell'autonomismo, che però non hanno fatto valere in occasione di questo voto di fiducia. Ecco ora l'intervento di Salvatore Di Maggio.
Onorevoli colleghi, molto vivo nella memoria, visto che non...
Salvatore Di Maggio, Gruppo per l'Italia.
La sofferenza e la difficoltà all'interno anche del mio gruppo di discutere il primo voto di fiducia al governo Renzi. Una decisione alla quale poi sono addivenuto proprio per rispettare quello che era il dettato del mio gruppo. Però ricordo di aver posto alcune questioni all'interno del gruppo. Avevo osservato che si partiva con le riforme nel modo più sbagliato, iniziando prima la riforma elettorale per poi fare la riforma del Senato, per poi fare la riforma dell'articolo quinto, e ponevo delle questioni di merito se non fosse invece necessario rivedere questo percorso, perché credo che fosse molto meglio partire al contrario, prima la riforma dell'articolo quinto, poi la riforma del Senato e quindi la riforma elettorale. Sono addivenuto a dare la fiducia al governo Renzi, che però non posso mantenere in questo momento per un motivo estremamente semplice, perché il progetto e il disegno di legge che noi ci apprestiamo a votare oggi è un disegno di legge che veramente sembra un papocchio. Io ho superato anche la difficoltà nella prima istanza a dare il mio voto di fiducia a un Presidente del Consiglio che si è presentato in quest'Aula, oltre che, voglio dire, con l'assenza dei contenuti, anche con una forma di dileggio nei confronti di quest'Aula, che ho ben presente alla mia memoria, non tanto per l'offesa che veniva fatta ai senatori che stavano in quell'Aula, quanto per quanto rappresenti nella cultura e nella storia del Paese quest'Aula. Allora, se così è, io non faccio parte di quelli che rispondono a logiche di spot elettorali. Proverò per un attimo ad elevarmi al livello culturale del mio Presidente del Consiglio. Faccio notare, per la decadenza che si è voluto dare a questo secondo scorcio di legislatura, che questo dibattito sul voto di fiducia vede per la prima volta la presenza di un ministro soltanto adesso. Faccio semplicemente notare questo. Ma voglio provare ad elevarmi, dicevo, a livello culturale del mio Presidente del Consiglio, che varia da Gigliola Cinquetti ai videogame, e proverò a dire che quel tweet che ha inviato di 3.000 posti che verranno a mancare vuol dire semplicemente che ne verranno aggiunti 31.000 di nuovi, e questa è la bugia e questa è la maschera che noi dobbiamo fare cadere. Per questo motivo non parteciperò a questa votazione.
Grazie. Finite le dichiarazioni di voto, passiamo al voto dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge al nostro esame, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.
E così mercoledì scorso si andava al voto sul maxi emendamento sostitutivo del disegno di legge, una sorta di fotocopia presentata dal governo per chiedere la fiducia sulla questione province e dintorni. Poi la fiducia è passata con un margine non altissimo, mi sembra 160 voti a favore, 9 in meno rispetto al voto di fiducia del governo Renzi e quando si insediò. Vedremo come continuerà la cosa con le questioni che andranno via via cavallandosi, soprattutto la legge elettorale Renzi-Berlusconi, cosiddetta Italicum, e le riforme riforme come quella del Senato e altri provvedimenti che vanno tutti nella direzione di indebolire la rappresentanza democratica. Vedremo se e quanto il Parlamento si metterà di traverso a questo disegno. L'ultimo intervento che abbiamo sentito, quello in dissenso dal suo gruppo, era quello di Salvatore Di Maggio di Per l'Italia, che ha votato appunto contro la fiducia al governo, malgrado faccia parte della maggioranza che sostiene Renzi. Vi dicevo che ora si vedrà come procederà il provvedimento che torna alla Camera, dovrebbe esserci uno spedito voto a favore, vista la maggioranza di cui gode il governo in quel ramo del Parlamento, e poi dovrebbe partire il complesso percorso di transizione verso un nuovo sistema che a sua volta si innesterà in ciò che dovrebbe partorire la riforma del titolo quinto della Costituzione in termini di autonomie territoriali. Lì le province dovrebbero essere cancellate anche come nominalmente dalla Costituzione. Vedremo che cosa riusciranno a partorire i nostri legislatori che giocano a fare i padri costituenti in modo un po' avventuristico. Prima di salutarvi, ancora approfittando dell'archivio di Radio Radicale, vi faccio ascoltare un brano dell'intervista che l'emittente radiofonica ha fatto al presidente dell'Unione Province Italiane, Saitta, che da tempo cerca di spiegare che tutta questa storia sulle province è una enorme bolla di sapone e che si sta facendo una riforma pasticciata anziché ragionare e farne una seria, magari accorpando le province come proponeva appunto l'Unione Province e tenendo conto delle specificità territoriali, evitando questa corsa demagogica ai titoli di giornale, agli spot dei telegiornali o dei tweet.
Radio Radicale, ci occupiamo adesso delle province, visto che ormai tra qualche giorno dovrebbe arrivare in porto, addirittura d'arrivo, il decreto legge del ministro Delrio che ne prevede lo svuotamento. E spesso le province sono state individuate come fonte principale di spreco, insomma è la prima voce che viene utilizzata da quasi tutti per indicare dei costi che si potrebbero risparmiare. Ma qualche giorno fa l'Unione delle Province Italiane ha diffuso un sito dove, secondo loro, smentiscono quelli che sono queste credenze. E noi ci facciamo illustrare quello che è questo studio dal presidente dell'UPI, nonché presidente della provincia di Torino, Antonio Saitta, che è collegato telefonicamente con noi. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno. Buongiorno.
Allora, insomma, voi avete prodotto questo studio dove dimostrate, secondo i vostri dati, insomma, che voi poi fondamentalmente non è che siete così spendaccioni rispetto agli altri, anzi.
Ma devo dire, è vero, ma sarebbe facile dire, vabbè, ognuno parla bene del proprio vino, è soltanto mi chiederò all'oste. Però per rassicurare un po' chi ci ascolta, io personalmente sono alla fine del mio mandato come tanti altri, e abbiamo più un'esigenza che non venga creato un danno ai servizi che noi gestiamo. Devo dire, in effetti ci sono alcuni luoghi comuni sulle province che ormai si ripetono da anni, come quello che a Bolento le province si risparmierebbero 11 miliardi. In realtà 11 miliardi è la spesa che noi facciamo per gestire i servizi. Insomma, li fa le province, come dice anche lo stesso governo, qualcuno deve fare. Può farlo la regione, possono farlo i comuni. Però, come dire, quel costo c'è, anzi, noi diciamo che il costo aumenta perché il costo del personale regionale è addirittura un costo più alto. Quindi stiamo facendo un'operazione di verità, è un ultimo tentativo, ecco, di spiegare al Senato, dove si sta discutendo il disegno di legge Delrio, che si sta facendo un'operazione costosa, ma non lo diciamo solo noi. I dati del nostro studio sono i dati del Ministero dell'Economia, quindi sono certificati dal SIOP che vengono ignorati, no? Perché c'è questa voglia, bisogna offrire qualcosa ai cittadini, all'opinione pubblica, per dare il senso che si sta facendo qualcosa.
Un po' un capro espiatorio.
Un capro espiatorio, che voglio dire, fare questo e poi sapendo che i servizi costano di più evidentemente è grave per i cittadini, c'è una sorta di illusione ottica. Poi quello che diciamo noi è stato detto ripetutamente, anche recentemente, sia alla Camera che al Senato, da parte della Corte dei Conti, che è stata audita e gli ha detto guardate che costa di più, però non c'è niente da fare, ormai, come dire, quando si mettono in moto dei meccanismi così forti dal punto di vista mediatico, le ragioni vengono, come dire, sempre accantonate. Quindi è un ultimo tentativo ai senatori che devono assumere una decisione di stare attenti.
Quindi, scusi, ma i servizi costerebbero di più perché se vengono trasferiti, insomma, il personale dalla provincia dove prendono uno stipendio più basso alle regioni dove prenderebbero uno stipendio più alto, solo per questo?
Sì, questo è uno dei motivi. Poi c'è un altro aspetto, lì il disegno di legge Delrio, che non elimina le province.
Sì, sì, le svuota semplicemente.
Comune, ma neppure le svuota, cioè si fa un'operazione transitoria in cui il consiglio provinciale del presidente non è più eletto direttamente ma di secondo grado, le funzioni restano ma non tutte, alcune si trasferiscono in attesa della riforma costituzionale del titolo quinto che si dovrebbe fare tra pochi mesi. Quindi si fa una cosa provvisoria in attesa di un'altra cosa che si sta discutendo. Quindi
lei dice un'operazione mediatica, cioè praticamente stanno dicendo vogliamo le province per vendere che fuma all'ordine della Repubblica.
Io penso questo, dice, alcune funzioni e si pensa di trasferire le regioni. Contemporaneamente ormai tutti dicono che bisogna ripensare le regioni che svolgono troppo funzioni amministrative, quindi noi con questo decreto, disegno di legge, diamo delle funzioni alle regioni per poi magari tra qualche mese si darà attuazione a questo ormai sentire comune che le regioni bisogna ridurre nei propri ruoli, quindi si ripassa di nuovo agli enti locali. Cioè stiamo parlando non di personale politico, stiamo parlando di servizi. Cioè si mette in grande incertezza la responsabilità della gestione dei servizi, che è il vero problema italiano, no? Dove le responsabilità sono sempre suddivise, ripartite, però il maggior costo deriva dal fatto, faccio un esempio, edilizia scolastica. Noi ci occupiamo di tutte le scuole medie superiori d'Italia, della gestione e della edilizia, manutenzione, queste cose. Questa era una competenza che una volta era dei comuni, fino al 96. Nel 96, in modo intelligente, il legislatore ha detto passiamo questa competenza delle scuole medie superiori a un livello più alto, alle province, per evitare che ogni comune si faccia il suo liceo, ogni comune, no, perché c'è sempre
per avere una gestione del territorio, insomma, più
coordinata. Cioè io colgo un servizio, una scuola dove ci sono i servizi, risponde a una domanda complessiva, non di tipo localistica, e quindi vengono dati, e soprattutto viene data questa funzione in modo da realizzare economie di scala, cioè faccio un appalto unico per il riscaldamento di tutte le scuole della provincia, anziché ogni comune si fa il suo appalto. L'abbiamo fatto. Questo ha portato delle economie di scala. Adesso decide il governo di ridare di nuovo questa competenza ai comuni. Quindi quelle economie saranno eliminate. Perché ogni
comune dice, quindi una politica un po' schizofrenica?
È un po' schizofrenica. Quindi ognuno si fa il suo appalto. E abbiamo visto che quando un singolo comune di dimensione media fa l'appalto per riscaldamento ha un costo più alto rispetto a un appalto più grande. Ma cose, come dire, classiche di chi conosce un po' di economia in sostanza. Quindi c'è un aumento dei costi. Che anche questo dimostrato, però nonostante questo si va avanti, ahimè.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E con questa intervista al presidente dell'Unione Province Italiane e della provincia di Torino, Antonio Saitta, tratta dal sito di Radio Radicale, radioradicale.it, dove è rilasciata, come gli altri materiali audio e video presenti con licenze libere Creative Commons, si chiude Voci dalle Dolomiti, che potrete riascoltare però appunto in podcast a sua volta nel sito bellunopop.it e con licenza libera Creative Commons, che consente quindi a chiunque lo desideri anche di riutilizzare, di ridiffondere questi materiali, potrete ascoltare appunto queste e le altre trasmissioni andate in onda qui a Radio Cooperativa. Io sono Zenone Sovilla e vi ringrazio dell'ascolto. Questa settimana abbiamo parlato di province, della riforma voluta dal governo Renzi, ne abbiamo parlato criticamente anche anche ascoltando degli interventi del dibattito parlamentare che c'è stato. A Belluno la questione è molto sentita, molto rilevante. La provincia ordinaria è commissariata da 2 anni e mezzo, non si vede come sarà strutturato il governo del territorio, di un territorio complicato, di un territorio di montagna, di un territorio che soffre la crisi, che vede le valli spopolarsi, giovani che se ne vanno, gente che perde lavoro, e in aree dove è difficile ripensarsi e ritrovare qualche percorso professionale. E in tutto questo diciamo che dal governo centrale arrivano poi queste mazzate che saranno tutte da verificare sul terreno, e poi sarà da vedere che cosa aspetterà la provincia di Belluno, che da decenni chiede una forma di autonomia nell'ambito della riforma del titolo quinto della Costituzione. Vedremo se lì ci saranno i margini per mettere in atto un ragionamento serio sulle forme del governo dei territori, che devono essere anche adeguate innanzitutto alle richieste, alle esigenze e ai bisogni dei territori medesimi e non calate dall'alto come in questo caso, e vedremo anche se ci sarà la possibilità di riequilibrare il gap enorme dal punto di vista istituzionale e quindi anche competitivo e con i riflessi sociali ed economici che ciò comporta fra le province e le aree a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, specialmente quando sono territori molto simili, che però hanno un assetto istituzionale e una disponibilità finanziaria nelle casse dell'ente pubblico completamente squilibrato. Con questo è tutto, l'appuntamento è martedì prossimo, buona serata, un saluto a voi tutti e buon ascolto ancora con Radio Cooperativa.